Cerchio Firenze 77, 26 maggio 1983.
Pace a voi. Un'affermazione, dice, significa qualcosa che va oltre il senso letterale. Se per esempio si dice oggi è una bella giornata, nel significato di tempo atmosferico, implicitamente si afferma che esistono tutti quei fattori che sono propri del bel tempo, il sole, la temperatura mite, eccetera, eccetera. Questo proprio perché chi fa l'affermazione, se è una persona oculata, la fa a conclusione della sua constatazione che vi sono quelle condizioni per cui il tempo è definito bello. Non solo. Vi sono anche delle implicazioni conseguenti a quel fatto, per esempio che le persone escono senza parapioggia e via dicendo. Allo stesso modo, quando noi affermiamo che la coscienza di esistere, il sentirsi d'essere, non viene mai meno, non facciamo che enunciare un dato di fatto, ma voi siete nella condizione di chi si trovasse in una stanza buia senza la possibilità di vedere fuori e si sentisse dire oggi è una bella giornata. Dovrebbe starsene a ciò che gli dicono. Così voi, non avendo la possibilità di constatare la verità dell'affermazione che il sentirsi di esistere non viene mai meno, dovete starvene a ciò che vi diciamo. Anzi, pensando allo stato di coma, al sonno senza sogni, in cui sembra che l'autocoscienza venga meno, siete portati a dubitare di una simile affermazione. Tuttavia, dovete tenere presente che c'è una differenza fra incoscienza nel senso di mancanza di autoconsapevolezza e oblio, cioè non ricordare. Cosicché non ricordare ciò che avete fatto un anno fa a quest'ora non significa non averlo fatto. Per cui chi cade in coma nel cosiddetto stato di incoscienza non ricorda poi ciò che ha sognato o visto o pensato, mentre il suo corpo non rispondeva. Ma questo non significa che il suo sentirsi di esistere sia venuto meno. Semplicemente non ne ha il ricordo, come probabilmente non ricorda tanti fatti trascorsi della sua vita. L'affermazione che la coscienza di esistere non viene mai meno significa che l'inconsapevolezza di sé non esiste. Allora come spiegare certi fatti che invece sembrano contraddire tale affermazione, solo e sempre con il venir meno del ricordo? Non sempre. Il piano del sentire, cioè della coscienza di essere, è il piano acasico, però la consapevolezza del mondo esterno si sposta, trasla, nel piano dove l'individuo ha il corpo con i sensi aperti al mondo esterno. Se è incarnato, i sensi del suo corpo fisico lo renderanno consapevole del mondo fisico con cui entra in contatto ed egli crederà che tutto il suo essere sia in quel piano, mentre lo sarà solo elettivamente, virtualmente, in forza di tale meccanismo, perché il nucleo del suo essere, quello che è responsabile della sua esistenza e sua coscienza di esistere, sarà sempre nel piano acasico. Così la sua consapevolezza sarà polarizzata sul piano fisico, pur essendo egli al centro dell'attività di altri corpi ubicati per materia in altri piani, cioè astrale e mentale,
solo che, essendo i sensi di quei corpi non volti all'esterno, non gli daranno la consapevolezza della vita su quei piani. Nei casi invece di cosiddetto sdoppiamento, i sensi del corpo fisico si chiudono all'omonimo piano, mentre si aprono quelli del corpo astrale, e l'individuo diviene consapevole della porzione del mondo astrale che le sue capacità ricettive gli consentono di avere. Ora, i sensi del corpo fisico si possono chiudere o attutire momentaneamente anche senza che si aprano esternamente quelli degli altri corpi. Ciò avviene più comunemente quando l'individuo è assorbito dalla intensa attività degli altri suoi corpi, per esempio quando pensa intensamente. Vi sarà capitato di pensare con intensità e di perdere o avere molto attutita la cognizione di cosa avviene attorno a voi nel piano fisico. Ciò non significa che avete cessato di esistere in senso assoluto, semmai vi siete astratti dall'esistenza in quel piano, così come quando il vostro corpo fisico dorme. Ma la vostra esistenza non è venuta meno, e non è venuto meno il vostro sentirvi d'essere. Esistenza e sentirsi di esistere sono inscindibili e interrompibili, perché sono la stessa cosa. Mentre sono cose diverse e disgiungibili, il senso di esistere è in ricordo. Non si ha cognizione di avere fatto qualcosa o perché è venuto meno il ricordo dell'atto o perché la si è fatta in un momento di distrazione, cioè mentre si era immersi in un assillante pensiero. Nell'uno o nell'altro caso, però, la mancanza di tale cognizione non significa che sia venuta meno la consapevolezza di esistere. Dicevo che esistenza e sentire sono una cosa sola, tant'è vero che niente può esistere se non sente o se non è sentito. La materia definita inanimata non sente, ma è sentita dalla coscienza cosmica, la quale sente l'intera realtà cosmica di cui è costituita, cosicché la materia esiste in forza della coscienza cosmica. Ora, siccome, come ho detto in altra occasione, la coscienza cosmica è tutta e solo quella che tutti i sentire degli esseri compongono, ciò significa che l'intera realtà cosmica è costituita da tutti i sentire di tutti gli esseri e che la coscienza cosmica sente la realtà cosmica per mezzo dei sentire degli esseri, sicché non può esistere una materia inanimata senza che almeno un essere la senta, la percepisca, e se è percepita saltuariamente nei tempi in cui non è percepita da alcuno, non esiste. Immaginiamo un ipotetico cosmo. Tale cosmo sarà costituito solo da ciò che gli esseri di quel cosmo percepiscono. E siccome il sentire degli esseri è in graduale ampliamento, anche il cosmo, considerato nella successione del sentire dei suoi esseri, è di conseguenza in graduale ampliamento. Così che quando gli esseri percepiscono, sentono in senso lato, come conseguenza dell'ampliamento della loro coscienza, prima non esisteva. E siccome il cosmo è un dossier costituito da tutte le situazioni percepite dagli esseri, sono gli esseri stessi che creano il cosmo, totale rovesciamento del concetto di realtà che ha l'uomo. Dire che la realtà cosmica è formata dall'insieme delle percezioni, da quanto gli esseri percepiscono, può suonare come una contraddizione. Infatti, può sembrare che la realtà sia lì e che l'essere la colga con la percezione. Per non incorrere in tale errore, bisogna rifarsi al concetto di realtà più volte illustrato, ed in particolare al fatto che tutto fa parte di Dio e che tutto quindi è costituito di divina sostanza, cioè di spirito, e che l'essere, il soggetto limitato, percepisce la divina sostanza che lo costituisce e nella quale è immerso limitatamente. È in forza della sua percezione limitata che la realtà gli appare in un certo modo ed egli crede che la realtà esista oggettivamente come lui la vede, mentre la realtà in sé, al di là del soggetto percepiente, è radicalmente diversa. Dal punto di vista della sostanza, è sostanza indifferenziata. Un oggetto che voi percepite in forza dei vostri sensi esiste come voi lo cogliete in base alle limitazioni della vostra capacità di percepire la divina sostanza. Al di là di ogni limitazione della percezione, l'oggetto non esiste. In sé non esiste se non come sostanza indifferenziata. Ecco perché il cosmo non può che essere l'insieme di tutte le percezioni, cioè del sentire in senso lato di tutti gli esseri, e ciò che non è sentito non esiste. Ed ecco perché chi sente esiste. Infatti sentire significa prima di tutto sentire se stessi, sentire di esistere. Da una simile concezione della realtà discende che ogni essere è un nucleo, un centro di sentire, sentire che è come minimo sensazione e come massimo coscienza onnicomprensiva, il quale con la sua vita, con la sua esistenza, contribuisce a creare, a determinare, a far esistere non solo l'insieme dei cosmi, ma addirittura la coscienza assoluta. Ogni essere è un sensore della coscienza assoluta, il quale però non è un punto passivo di ricezione, al contrario, è un manifestatore, un creatore di una parte dell'esistente. Di più, ciò che esiste, esiste quale risultato del sentire, dell'esistere di ogni essere. Perciò tutto discende o risale al sentire. La stessa delimitazione dei cosmi non è un fatto precostituito, è un fatto conseguenziale. Cioè non è creato un cosmo nel quale sono collocati gli esseri, bensì dalla qualità dei sentire, che sono conseguenza logica l'uno dell'altro, e quindi dalla loro aggregazione nasce un sistema, un insieme che si definisce cosmo. Ogni insieme, ogni sistema di sentire ha uno svolgimento logico indipendente rispetto agli altri ed ha un solo punto di contatto, quello dove è risolta la diversità, origine e fine della separatività, della molteplicità. La struttura della realtà è logica e ciò garantisce l'impossibilità dell'assurdo e della mancanza della ragione, del motivo per cui. Infatti, se ogni successivo è sempre un successivo logico, ciò significa che è sempre fondato e conseguente. Tuttavia, ciò non significa che sia il solo possibile. Lo svolgimento logico lascia spazio a più possibilità, sia pure di diversa qualità, ma è proprio dal salto di qualità, conseguenza della scelta delle possibilità, che si afferma una coscienza, un sentire più ampio. In sostanza, la struttura matematica della realtà non rende il tutto un insensibile meccanismo. Ciò che rende inumana una macchina non è la sua struttura matematica, ma l'assenza di coscienza. Mentre si dà il caso che la realtà sia essenzialmente coscienza, perciò la sua strutturazione non annulla la sua esistenza, al contrario, la rende possibile. Dire che esiste solo ciò che gli esseri sentono in senso lato potrebbe portare a credere che la realtà fosse onirica, un insieme di sogni. Invece l'insieme dei sogni ubbidisce ad una logica matematica, cosicché il soggetto non vive mai l'assurdo fantastico, ma sempre il logico conseguente. Ed è questa conseguenzialità che garantisce l'unità del tutto e viceversa, sicché ogni nucleo di coscienza, sia pure centro di sensazione, concretizza, manifesta, costituisce un quid di sentire che, per esistere qualitativamente unico al fine di dare la qualità assoluta al tutto, deve avere il sapore che finisce, mentre ha una natura immutata nella eternità del non tempo. Scopo del mio discorso è quello di farvi soffermare sul fatto che il cosmo è costituito solamente ed unicamente dai sentire degli esseri. Ecco perché il piano acasico o del sentire è il mondo degli archetipi. Badate bene, gli archetipi non esistono alla maniera degli universali di Platone, cioè in sé concepiti, separati dalle cose, bensì alla maniera dei terministi, dei nominalisti. In altre parole, come la legge della materia non esiste astrattamente, ma è insita nella materia stessa, l'archetipo scappa fuori quale comune denominatore delle creazioni degli individui e non viceversa. Quindi importanti sono gli individui, il loro sentire e la loro conoscenza percettiva. È ben diversa questa concezione della realtà e quindi della divinità da quella delle varie religioni e filosofie. Ora, essere immersi e fare parte della realtà divina, cioè affermare l'immanenza di Dio in tutto quanto esiste, senza tenere presente che Dio trascende la somma di tutto, può erroneamente far ritenere che manchi quell'afflato di amore provvidente che invece facilmente si può attribuire ad un Dio persona, distinto dalla sua creazione, spettatore e giudice delle azioni degli uomini. Ma l'ho detto prima, è un errore, anche se Dio non ci guarda dall'alto, ma ci ha in sé. Anche se non è una persona, ci conosce, anzi, ci sente più di un Dio antropomorfo, perché facciamo parte del suo sentire, della sua realtà, che è sua in quanto persona. nostra. Non solo. Nel suo modo di essere più simile al panteismo che al teismo, egli ci parla, soccorre costantemente le nostre necessità e ci guida meglio di quello che potrebbe fare un Dio personalizzato. Non è forse l'esistenza tutta un interrotto contatto con Lui? E non è forse il gesto affettuoso dell'amore come lo sgarbo dell'antagonista un suo discorso, un suo modo di dirci, di alimentare la coscienza? Tutto quello che gli esseri vivono ha tale unico scopo, perfino gli avvenimenti conseguenza di istinti peggiori accadono affinché gli esseri prendano cognizione delle loro limitazioni e le trascendano. Stolti, se credete che Dio si faccia sentire solo saltuariamente nella vostra vita, cioè solo quando le cose si mettono nel modo che vi aggrada, o quando la bontà e la gioia illuminano gli uomini, Dio sempre e costantemente conduce il nostro cammino. Solo che la vera ragione della vita, con tutti i problemi che il modo d'essere di ognuno comporta, sfugge alla comprensione di chi non ha la capacità di osservarla in tutte le sue vaste implicazioni. Ed allora tutto sembra senza senso o addirittura opera di un demone sadico. Non sto ripetendo con altre parole il discorso di altre concezioni, che i disegni di Dio sono imperscrutabili e quindi non si deve indagare. Se non possiamo dire ad ognuno di voi la cronaca dettagliata delle precedenti azioni che lo hanno determinato ora nel suo attuale stato e quindi la particolare ragione di esso, tuttavia abbiamo dato una spiegazione da cui emergono principi generali ai quali ubbidiscono tutti i casi particolari, sicché la non conoscenza non riguarda la motivazione filosofica, ma solo la cronaca dei fatti che a quella motivazione ubbidiscono, il che è molto di più di dire non indagare per conoscere le cose divine, specie quando il sapere, secondo quella concezione, può far ben scegliere fra l'inferno e il paradiso, con una conseguenza eterna. In verità, siamo nel seno di Dio, costantemente con Lui in contatto, da Lui alimentati, ognuno esprimente un grado di coscienza, e quindi con una propria libertà e responsabilità, nonostante che Dio non sia una persona distinta da tutto quanto esiste e nonostante che la realtà sia razionale. Dio non parla agli uomini alla maniera narrata dalle antiche scritture, non gioca con loro a nascondersi per farsi intravedere di tanto in tanto da qualcuno, ma ininterrottamente ci comunica l'esistenza e indiscriminatamente si rivela in ciascun essere alimentandogli il sentire. Il rapporto fra Dio e l'uomo non è quindi saltuario e di pochi, ma intimo e totale. È l'ora che vi stacchiate dalle figurazioni immaginifiche delle religioni che vanno bene per l'uomo mentalmente bambino, altrimenti l'intelligenza sarà solo dell'ateismo. È l'ora che prendiate coscienza del fatto che la realtà materiale e spirituale sono una sola cosa e soprattutto che questa unica realtà è assolutamente razionale. È finito il tempo in cui la morale veniva imposta perché la verità dello spirito appartiene al fantasioso mondo delle favole. Una nuova era sorge e l'uomo esce dal confuso mondo del fanciullo per entrare in quello più consapevole dell'adulto. Per voi è già l'alba del nuovo giorno. Pace a voi!